/radioweb presenta Slashbox.
Cari amici, cari amiche e cari amici, buon pomeriggio e bentornati in nostra compagnia. Le dirette pomeridiane di Slash Radio Web partono in questo bel mercoledì 24 giugno del 2026, partono con Slashbox che avrà al suo interno, al suo esterno, vari altri momenti. È un pomeriggio particolarmente vario effettivamente, succederanno un sacco di cose, ascolterete parecchie cose interessanti provenienti da mondi diversi, ma tutte con l'obiettivo di trascorrere delle piacevoli ore insieme. E questo lo faremo grazie al fatto che al di là del vetro c'è un dinamico duo di registi di altissima qualità, il signor Pino Max e il signor Alessio Germini. Come di consueto in grandissima forma, e potete vincerlo anche dall'estrema qualità audio delle nostre trasmissioni che potete seguire come di consueto dalla diretta audio video del profilo Facebook di Slash Radio Web oppure attraverso l'applicazione che vi consente di portarci in mobilità, e detto per inciso dall'app che ha un menu pantagruelico, potete fare un milione di cose, tra cui la più importante è con un semplice click volare al nostro canale YouTube e cliccare iscriviti, perché è gratis, così come l'app, così come è gratis cliccare a fianco del pulsante iscriviti alla campanella degli avvisi per far sì che sul vostro dispositivo giunga una notifica ogni qualvolta caricheremo un nuovo contenuto. C'è il meglio del meglio del meglio del meglio del nostro meglio, dei nostri Slashbox, non a caso insignito del microfono d'oro 2025, lì sul canale YouTube. Non ve lo perdete per nulla al mondo. Poi se siete in casa potete sempre ascoltarci con l'app o via Facebook, però è ancora più comodo semplicemente con la voce, da mandare all'assistente vocale Alexa apri /radioweb oppure Alexa via /radioweb. Sì, naturalmente c'è il primo, quello storico modo di entrare in connessione con noi, si passa dal sito dell'unioneuc.it, dato che in home page c'è un bel menu e cliccate ascolta /radioweb, pure qui pulsantino in doppia versione, utenti iOS, utenti Android, quindi non potete assolutamente perdervi che cosa non dovete e non vi perderete oggi pomeriggio. Intanto una volata transoceanica, perché tra pochissimi minuti saremo a New York. New York sarà la sede della finale della Coppa del Mondo, dei mondiali nordamericani, tra USA soprattutto, Messico e in piccola parte anche Canada, che sono iniziati da quasi due settimane e peraltro nella serata italiana di oggi inizia la tornata del terzo e ultimo turno della fase a gironi, poi si aprirà la notevole sarabanda dell'eliminazione diretta con un turno in più rispetto al solito, sedicesimi stavolta, ottavi, quarti, semifinale e finale per l'appunto il 19 di luglio a New York. Perché andiamo a New York? Perché la Repubblica ha ivi inviato un grande scrittore, un grande giornalista, Gabriele Romagnoli, che abbiamo ascoltato non troppo tempo fa, se non ricordo male dovrebbe essere gennaio 2026, e proprio in quel caso ci aveva detto che sarebbe stato tra i cronisti del prestigioso quotidiano che ha appena compiuto 50 anni e si sta occupando un po' di tutto quel che c'è, non fa cronaca di partite, chiaramente non si può non parlare dei personaggi, delle squadre, di quel che succede, ma soprattutto di quel vero e proprio caleidoscopio dalla lente di ingrandimento dei mondiali che è New York, che è la Grande Mela, che è una città in enorme trasformazione, dato che da non molti mesi ha un'amministrazione diversa dalle precedenti e diversa in generale, piuttosto originale, quella capeggiata dal neosindaco Zoran Mamdani. Per le strade di New York già di solito succedono cose molto particolari, figuriamoci nei giorni in cui ci si incontrano e fortunatamente non ci si scontrano tifoserie provenienti da tutte le parti del mondo. Quindi tra un attimo andremo a parlare con Gabriele Romagnoli proprio di questo e ce lo faremo raccontare, lo sottrarremo per qualche minuto al suo fuso orario, visto che è mattina da quelle parti e la giornata lavorativa sta iniziando, e anche tutto il resto. Alle 16:30, essendo l'ultimo mercoledì del mese, che cosa faremo? Naturalmente apriremo il microfono al presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Mario Barbuto, che è già pronto a rispondere a tutti i quesiti delle ascoltatrici e degli ascoltatori che stanno arrivando attraverso i numerosi canali che conoscete. Anzi, se avete in animo qualche domanda da porre al presidente, ancora non l'avete scritta, tra Facebook e il form, il numero di WhatsApp o direttamente telefonare, ma anche mandare una mail a diretta@uic.it, tutto questo si potrà fare e ognuno di voi avrà la sua risposta. Quindi non mancate, perché la trasmissione il presidente la fa proprio con voi. Dopodiché, altro appuntamento diventato ormai classico dell'ultimo mercoledì del mese è quello con le scatenate Occhi di Gatto di Slash Cartoons, quindi Michela, Francesca, Anna Maria e chi sto scordando, adesso si arrabbia sicuramente, scherzo, ci sono tutte le nostre, come di consueto, non mancheranno Francesca, Michela, Barbara e Anna Maria, tutte quante, e con loro un ospite d'eccezione che siamo elettrizzati proprio nell'attesa di ascoltarlo. Si chiama Fabrizio Vidale e tra le milioni di cose che ha fatto nel cinema, attivissimo ancora adesso, lui che ha cominciato da bambino, cioè, dato che il tema era quello dei mondiali, Oliver Hutton, il protagonista di Holly e Benji, che sì, in giapponese si chiama in un altro modo, Tsubasa Ozora, eccetera eccetera, Captain Tsubasa è il titolo dell'anime originale, ma è la sua voce, proprio lui, il pallone è il mio miglior amico, era lui che lo diceva insieme a tante altre cose, da Zio Paperone al giovane protagonista Danton della Stella della Senna alla seconda voce del Puffo Quattr'occhi e nel cinema mille altre cose. Vabbè, ma non vi spoilerò altro perché ce ne sarà davvero di che parlare con Fabrizio Vidale, nostro ospite. Ma allora, carissima regia, introduciamo la pagina newyorkese del nostro pomeriggio, come lo vedete, musica e poi Gabriele Romagnoli con noi.
Quindi te ne vai, non ci posso pensare, con la maglia del City ancora quei segni del sale, ma chi lo sa, dov'è che vuoi arrivare? Che da lì con la piazza Bellini c'è di mezzo il mare.
Oh signore, basta nascernate il sole. Sento una liberazione, musica per gli occhi miei. Ma davvero tu mi guardi così? Dico no per te significa sì. Io che cosa fa l'amore non lo so.
Ancora.
Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
C'è un teatro in mezzo al mare, sembra pari a casa mia. Lo sondaggio di un'estate, una profonda nostalgia. Cosa stai pensando? Prima che un po' da ieri. A cosa stai pensando?
I soliti pensieri.
Oh signore, oh signore, basta una giornata e sole. Sento una liberazione, musica per gli occhi miei. Ma davvero tu mi guardi così? Dico no per te significa sì. Io che cosa fa l'amore non lo so.
Ancora.
Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Ci mancavi solo te. Stasera pa 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 pa
Allora, cara regia, grazie per averci fatto volare a New York, perché come dicevamo in premessa, siamo davvero felici di riaccogliere a questi microfoni Gabriele Romagnoli. Bentornato.
Buongiorno o buonasera, dipende dal fuso orario.
Già, il tuo è un buon mattino, Gabriele, quindi.
Sì, sì, sì.
Che ore sono? Sono le 9,
sono
10?
Le 10. Io
okay.
Meno.
Ok, quindi è abbastanza potabile da questo punto di vista. Ecco, Gabriele, noi ti stiamo leggendo con il massimo dell'interesse, perché intanto vogliamo capire, è effettivamente, nonostante la dislocazione, la delocalizzazione proprio continentale di questa Coppa del Mondo, New York riesce a essere centro anche di questo mondiale?
Ma ci riesce, perché New York abita già di suo tutto il mondo, quindi vedi durante il giorno persone con le maglie delle squadre più diverse, a seconda poi di quelle che giocano, perché le vedono sui maxi schermi che sono dislocati in tutta la città, ma ci sono tifoserieri, per arrivano i colombiani, oggi i brasiliani, domani toccherà francesi, ma insomma c'è una marea di gente che segue anche senza andare allo stadio, che in realtà non è a New York.
Chiaramente, sempre le distanze statunitensi, dobbiamo entrare in quest'ordine di idee in generale. E tra le corrispondenze che abbiamo letto, il fatto della mi ha colpito particolarmente, anche se non mi ha sorpreso, la centralità di questo nuovo sindaco che in Italia abbiamo seguito con tanta curiosità. E che si è messo in mezzo pure allo sport, guadagnando i galloni di veggente, grosso modo. Com'è andata questa storia?
Ma in realtà, diciamo che Mandani già nella sua campagna elettorale si era presentato come sportivo, non è che se l'ha inventata sulle ali della volata finale dei Knicks o perché c'era la Coppa del Mondo. Si è anche presentato come uno che faceva richieste popolari, abbassare i prezzi dei biglietti, darne una parte da distribuire a persone meno abbienti. In più, lui è un vero tifoso di pallacanestro, ma anche di calcio, tifoso dell'Arsenal, in tempi, come si dice, non sospetti, sì. Quindi anche una scelta particolare. E diciamo che nel basket ha avuto una grandissima fortuna, perché essere sindaco la volta in cui i Knicks, dopo mezzo secolo,
mamma mia, davvero, che talismano,
è un talismano. E oltretutto evitare la gara unica persa dai Knicks al Madison Square Garden, quando c'era invece
c'era
quello
Trump,
che è la sua nemesi, Trump. E devo dire, ma poi lui è molto divisivo, perché ovviamente chi è da una parte lo adora, chi è dall'altra parte lo detesta per tutti i motivi politici, religiosi, umani, lascia stare. Però devo dire che il suo discorso fatto alla presenza della squadra dopo la vittoria, oratoriamente, era un piccolo capolavoro. Cioè, ne sentissimo noi di politici che riescono a fare un discorso così riuscito, e citava tutto della storia di questi, non credo gliel'abbia preparato all'ultimo, perché non leggeva, quindi sapeva veramente chi fossero, cosa avessero avuto alle spalle. Quanto alla Coppa del Mondo, ha fatto un pronostico che non so se si realizzerà, perché lui non la fa, cioè noi ci chiediamo chi vince, uno dice Francia, Brasile, Spagna. Se te lo fanno fare a eliminazione, immaginando allora nei sedicesimi questa contro questa, magari deragli. E nel suo pronostico la finale, vabbè, una è la Francia, quella la mettono tutti, ma l'altra sì, è il Marocco, e alla fine ha detto vabbè, allora diciamo che vince il Marocco. Oddio, vabbè, nella vita abbiamo visto molte cose, questa però non ancora.
Decisamente no. Nel mondiale più extra large per ora di sempre, perché chissà cosa inventerà Infantino di qui alle prossime edizioni, questo è un gioco, questo di immaginarsi una primissima volta, che ha stuzzicato anche te, perché tu hai preso quattro potenziali contendenti al ruolo di regina per la prima volta, una da ogni continente, con motivazioni ambientali ma anche tecniche piuttosto solide.
Ma sì, sono quattro squadre che sinceramente giocano, in meno in questa fase, molto bene e che possono andare lontano. Poi vincere Beh, poi c'è sempre anche una quota di fortuna, di quello che succede magari a un avversario, magari incontri l'Argentina e per qualche motivo non gioca Messi, è tutta un'altra storia. Le quattro squadre indicate non solo da me, ma anche insomma, dal sentire popolare degli esperti, sono per l'Europa l'Olanda, che non ha mai vinto, ma ha fatto tre finali, che ha una squadra veramente forte, se pensiamo che Malen, che da noi è un fenomeno, è partito titolare, poi sta uscendo dagli 11 d'inizio. Il Giappone già vederlo giocare, è un videogioco, ha una velocità di esecuzione e uno spirito di squadra notevolissimi.
È una marcia d'avvicinamento ormai trentennale, perché hanno cominciato la giapponese nel calcio a fare le cose seriamente, ma un passo alla volta. Fin dai tempi di Ollie e Benji, verrebbe da dire, esatto. Gli ex bambini italiani.
Sì, solo che adesso hanno trovato gli interpreti di quel gioco lì. Prima ne avevano sempre due, tre, quelli che magari giocavano in Europa. Adesso sono una squadra come è una squadra il Marocco e come è una squadra quella che ha la marcia di avvicinamento più lunga, perché è da quando organizzavano i mondiali nel 94 che un giorno gli Stati Uniti vinceranno la Coppa del Mondo. Sono passati 32 anni, non è ancora successo. Non so dove arriveranno, ma questa squadra, anche perché ha un allenatore molto bravo, che è riuscito a entrare, come si dice, nella testa dei giocatori, che è Pochettino, questa è una squadra vera. E ha giocato una partita importante, quella con l'Australia, che era decisiva per arrivare primi nel girone, l'ha giocata senza Pulisic, che noi in Italia consideriamo comunque un ottimo giocatore, che qua è considerato una punta di diamante.
Sì, peraltro un po' maliziosamente qualcuno si sta anche chiedendo, stavolta ci sono ben tre paesi organizzatori e storicamente l'organizzatore, al di là del valore tecnico, magari qualche spintarella del vento riesce anche a trovare. Non vogliamo tornare alla Corea e a Byron Moreno, che quello è una cosa troppo infausta. Ecco, delle tre, Gabriele, immagini possano essere proprio gli amici Yankees a poter avere anche questo?
Delle tre sì, perché sicuramente, a parte che da un certo punto in poi è tutto negli Stati Uniti, quindi il vento a favore soffia lì. Però tu citavi Byron Moreno, quello è stato un po' uno spartiacque, perché dopo quel clamoroso favoritismo si è un po' limitato, consideriamo che il Brasile, che era padrone di casa, ha preso la famosa legnata del minerato dalla Germania, quindi non è così facile. Certo, gli Stati Uniti quest'anno hanno il vento della storia, perché è il 250esimo anniversario dell'indipendenza, quindi sicuramente non escono prima del 4 luglio, lo festeggeranno ancora dentro, poi dai quarti in poi si farà la loro nobilitate, fin lì secondo me ci arrivano.
Beh, anche perché effettivamente la formula che taglia fuori un numero davvero esiguo di squadre dalla prima fase, tanto da aggiungere per la prima volta un ulteriore step di eliminazione diretta, aiuta parecchio e i calcoli li conosciamo pure. Ti chiedo, calcisticamente, visto che abbiamo vissuto le prime due delle tre giornate della fase eliminatoria, se pensi che proprio tecnicamente ci sia del buono spettacolo calcistico?
Allora, la Formula 48 fa sì che ci siano molti squilibri. Allora, noi diciamo, Capoverde, però l'unico caso di squadra che è riuscita a giocare a un livello inatteso è Capoverde, perché tutti stiamo celebrando. Messi ha fatto tre gol, ma contro l'Algeria, Ronaldo li ha fatti contro l'Uzbekistan, sono nazionali che non giocherebbero come squadra in Premier. E si vedono partite divertenti, però le partite vere saranno quelle dagli ottavi in avanti. E l'altra cosa che si nota è col fatto che tutti i giocatori o quasi sono impegnati nei campionati europei o all'estero, gli allenatori pure, perché pure sono allenatori europei sparsi, salvo eccezioni tipo Giappone e Marocco nelle altre squadre, il gioco è diventato molto simile, cioè giocano più o meno tutti con la stessa tattica, ci sono un numero più limitato di dribbling, come ormai vediamo anche nei nostri campionati, e tutto è un po' più prevedibile. Poi la disparità tra le squadre e soprattutto tra i giocatori fa sì che a un certo punto una prevalga nettamente, perché se tu metti Haaland contro una difesa dell'Arabia Saudita il risultato va di conseguenza.
Decisamente sì. Il mondiale è sempre più del semplice mondiale di calcio, delle partite, ma è anche il modo in cui il mondo si specchia tutto sotto attraverso la lente della passione per il pallone. Tu poi, che sei al centro del mondo, nella grande mela, ci hai già raccontato come si vede davvero di tutto. E dato che questo è il momento mediatico per eccellenza, la fase che stiamo attraversando, vediamo pure cose che ci fanno, non so se questo devi dirmelo tu, riabilitare certi spettacoli televisivi italiani. Penso a questo Ibrahimovic che i poveri milanisti si domandano se ha ancora a cuore le sorti di una squadra da ricostruire che recita tantissimo in TV. Che sta combinando?
Sì. Ma sì, c'è il mistero come mai Ibrahimovic, credo che lo stia pagando anche il Milan in questo momento. Poi contenti loro, figurati, non è un problema per noi, ma quello fa esattamente quello che gli pare, fa esattamente quello che era prevedibile, perché tu metti Ibrahimovic dentro una trasmissione televisiva è come mettere un vaso pieno di cemento dentro una vasca tra cima, il resto ne esce, no? E ovviamente lui si sente il più grande campione di tutti i tempi, adesso ha detto forse escluso Messi, forse. Lui è tra Henry e Alexis Lalas. Ovviamente Henry lo deve rispettare, prima perché è il padrone di casa, è lì in questa televisione da tempo, è stato un campione in America. Lalas non lo rispetta perché quello giocava nel Padova. E questo, però sempre, io ho una minima esperienza di casting per le trasmissioni sportive, succede che uno che è stato un campione e magari però segue meno il calcio di oggi, però non rispetta il parere di quello che giocava in una squadra minore, non ha mai vinto un titolo, e dice: se eri così bravo, se capivi così tanto di calcio, perché giocavi così? Ovviamente questo è il rapporto tra i due. Poi lui ha un po' di bullismo innato, un po' è così, un po' lo disegnano, perché infatti noi ne stiamo parlando perché in questa trasmissione Ibrahimovic bullizza Lalas, prende l'attenzione. C'è pure uno spot di una nota marca di scarpe sportive durante la trasmissione in cui lui parla con se stesso parlando del proprio ego tracimante, quindi quello è il suo ruolo, è una sua parte che lui recita, ma per una volta la recita coincide con la natura vera del personaggio.
L'ultima volta che ci regalasti una chiacchierata, terminammo proprio, dato che ci dicesti che saresti stato negli Stati Uniti per raccontare i mondiali, e intanto ci avevi fatto leggere dell'infant Trump, che avevi inventato tu come termine, che diceva molto se non tutto. Le cose secondo te stanno andando esattamente come le aveva immaginate lui e come, tra virgolette, temevamo noi da osservatori? La macchina funziona o qualcosa sta sfuggendo?
Bisognerebbe solo controllare se questa, nei mondiali succede spesso, no? Che gli stadi non sono pieni, alla fine vengono dati una serie di biglietti omaggio. Io non so se questi stadi pieni che vediamo, a parte nelle partite fantasma che nessuno guarda, non so, la famosa iniziale Corea del Sud contro Repubblica Ceca, oppure c'è questa povera Giordania che gioca sempre quando qui è sera, in Italia notte fonda, contro l'Austria o l'Algeria, non so se anche lì ci siano gli stadi pieni. Nel resto si vede, nonostante i prezzi assurdi dei biglietti, per ora gli stadi sono pieni, bisogna vedere se non ci sia un fenomeno per cui, accorgendosi che ci sono 10.000 posti invenduti, non diano degli omaggi in circolazione, ma questa è solo un'ipotesi. Per ora comunque non ci sono stati gravi incidenti, se non quelli non prevedibili, non arginabili, se cioè viene un temporale di quelle proporzioni su Filadelfia, la partita si sospende per 2 ore. Ma immagina cosa sarebbe se giocassero in Europa con la calura che c'è oggi. Chiaro. In Francia, in Germania, sarebbe ancora più difficile farlo.
Beh, organizzativamente in effetti, cioè, noi ci siamo accostati al mondiale con una nazionale costretta a stazionare dietro al confine perché era in guerra, e forse lo è ancora, sì, con un'organizzatrice, e pochissimi mesi fa avevamo le immagini dell'ICE in mezzo alla strada a Minneapolis, quindi i timori avevano dei fondamenti piuttosto chiari. Climaticamente mi dici invece che le cose stanno marciando con più buon senso di chi non le abbia predisposte?
Allora, io credo sempre nel buon senso del popolo, che magari a volte vota in modo strano, però poi tende a comportarsi in maniera mediamente più intelligente di chi lo governa. Allora, qui non sono stati dati dei visti d'ingresso a persone perché appartengono a una determinata nazionalità, etnia o quello che è, penso all'arbitro somalo,
sì.
E poi invece sono entrati giocatori che hanno accuse di stupro. Poi sono da provare, certo, però averne due in campo titolari, uno nel Ghana e uno nel Marocco, ecco, su questo invece il pubblico ha avuto una reazione emotiva di sdegno per la loro presenza, e quindi a volte il giudizio popolare è più sensato di quello di chi li governa.
Quanta metafora, chissà se predittiva oltretutto, dato il contesto e dato quello che a novembre dovranno fare queste persone di buon senso da quelle parti, più o meno. Gabriele, grazie di cuore di questo spaccato vividissimo.
Grazie a voi.
Buon lavoro, ti leggiamo tutti i giorni.
Tanto.
Presto. Gabriele Romagnoli, firma prestigiosissima, scrittore, giornalista per Repubblica, che come avete ascoltato ci sta facendo vivere, al di là della cronaca singola delle partite, il campionato mondiale dalla Grande Mela da New York, e peraltro stasera, come abbiamo accennato proprio con lui, sotto il profilo prettamente sportivo, cominciano le serate in cui si chiuderanno i gironi e ci saranno i verdetti definitivi. Alle 21 ora italiana il gruppo B chiuderà i battenti con le partite Svizzera-Canada, sono prima in classifica 4 punti, e in contemporanea Bosnia-Qatar, sempre alle 21, che hanno un punto a testa. Sì, è inutile che me lo chiediate, che io debba ripeterlo tutte le volte, sarebbe stato il girone dell'Italia. Vi ricordate quando speravamo che l'Italia partecipasse ai mondiali? Vabbè, le partite le guardiamo uguali, e peraltro tra una settimana, mercoledì 1 luglio alle 17.30, tornano le teste mondial di / Radio Web, teste di calcio mondial naturalmente. E allora, salutata a New York, torniamo dalle nostre parti, non prima di aver ascoltato la nuova proposta musicale della regia, e poi arriva il presidente.
/ Radio Web ha presentato Slashbox.